Siamo tornati nella parte finale della nostra trasmissione. Ci abbiamo un po' di percentuali da recuperare, un po' di ultime da chi è, insomma, al seguito delle squadre di Europa League, perché ci siamo praticamente alla vigilia di appuntamenti importantissimi per Juventus, Roma e Fiorentina. Quindi in questa ora andiamo un po' in giro, no? Credo così, per l'Europa, vi portiamo a spasso per l'Europa e avremo anche le percentuali della Sisal sui match di Europa League, Conference League. Vediamo un po' chi sarà il primo appena mi danno l'ok. Intanto 331 8200 213 per i vostri messaggi. È vero che i giovani facciamo fatica a lanciarli, a dargli fiducia, in compenso si vedono certi paracarri presi dall'estero con cui non ci facciamo problemi semplicemente per una tassazione favorevole. Questo nostro ascoltatore sottolinea dei nomi, io lo faccio perché non voglio censurare nessuno. Dice: io in questi anni mi sono dovuto vedere Murici, Vavro, Ut, Musacchio e compagnia portati dal miglior DS della Galassia. E quindi sappiamo con chi ce l'ha, perché questi sono i giocatori che poi arrivarono a Lazio portati dal direttore sportivo Tare. Questi insomma non hanno prodotto grandi risultati, però magari ce ne sono stati altri che hanno fatto bene in assoluto. Insomma, un po' tutti i direttori sportivi possono sbagliare. Guardate quello che ha fatto quest'anno il Milan, perché insomma adesso parliamo della prima, qui c'è la Lazio, ma anche il Milan quest'anno non è che abbia fatto grandissime cose sotto questo punto di vista. Poi c'è anche un audio che appena possibile lo andiamo a recuperare. Lasciate stare il portierone Braglia, ha sempre ragione, però vi posso dire che in privato mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: mi sa che alla fine c'hai ragione tu. Vediamo. Poi tra noi, ve lo dico, si scherza e si vuole anche un po', ci si vuole anche un po' divertire. Un ascoltatore, Rosolino, prenderebbe per il suo Milan Xavi Alonso. Audio mentre stiamo preparando i collegamenti, datemi sempre voi l'ok. Ringrazio come sempre il lavoro di Francesco Tringali, tutto lo staff tecnico, nonché anche Daniele Petroselli, come sempre in redazione. Vai.
Buongiorno, sono Paolo. Solo dire, io a agosto dell'anno scorso vi ho lasciato un vocale in cui dicevo che non capivo le scelte di mercato del Milan, e poi in studio, non ricordo proprio chi ci fosse, mi disse, insomma, che in poche parole, non dico che mi snobbò, ma quasi mi prese in giro, insomma, che Maldini, Massara e Pioli, insomma, sapevano il fatto loro. E io non discuto, penso di essere nettamente, non sono alla loro altezza, però dicevo: ma come? Abbiamo Diaz, abbiamo Messias come trequartista, dobbiamo prendere De Catelere, cioè prendiamo un centravanti serio che possa, e un centrocampista che sostituisca, che sì. Avete ancora il mio vocale, credo. Ecco.
No, ma ci fidiamo, ci fidiamo. Probabilmente... Ci fidiamo, ci mancherebbe. Poi io, ragazzi, uno dice delle cose perché pensa. Io adesso non so chi c'era in studio, però io ti posso dire che molti erano convinti delle scelte che avevano fatto Maldini, questo sì, che aveva fatto il Milan. Io per esempio ho sempre contestato Righi, e questo De Catelare tutti lo conoscevano, io non lo conoscevo e ho detto: boh, non lo so. Certo, se investi 38 milioni quasi su un giocatore vuol dire che questo deve essere forte. Ad oggi io sto con Saronni, quando prima ha detto non abbiamo visto niente, mentre in passato ad esempio di Tonali qualcosa si era visto, e se vi ricordate io dicevo sempre: aspettiamo questo ragazzo. Io mi è sempre piaciuto, ero convinto che potesse far bene. Secondo me ha fatto il suo, quest'anno un po' ha alternato, forse sono state sottovalutate alcune partenze nel Milan che oggi si sentono in maniera pesante. Allora c'è Gianluca Boserman, andiamo da Gianluca Boserman, quindi momento Sisal.
Zona Sisal a Maracanã.
Gianluca Boserman, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Allora Gianluca, facciamo un giro sull'Europa League. Partiamo da Juventus, da Siviglia Juventus, e poi via via Bayern Roma, e quindi Basilea Fiorentina. Vai Gianluca, ci sei?
Sì Marco, perché dopo il pareggio allo stadio la Juve vola su un campo.
Però ti sentiamo malissimo. Malissimo. Oggi è malissimo, malissimo. Oggi non è, prevedo un'ultima ora un po' affannata. Quindi vediamo un po' di risolvere in qualche maniera. Riproviamo. Gianluca Boserman e la Sisal. Gianluca. No, non c'è. Vabbè, può capitare. È bello da diretta, è questo. Noi siamo qui in cuffia, io ho tutte le indicazioni e cerco di capire. Allora, ci sono delle analisi. Milan è bocciato, ora il quarto posto per salvare stagione e futuro, scrivono. Quindi severità è importante nei confronti del Milan in questo momento. Si mette in discussione sia il lavoro di Pioli e anche quello di Maldini dopo questo turno. Ma era normale, secondo me, quando poi viene a mancare un obiettivo così e soprattutto non ti sei tutelato molto per il campionato, queste analisi sono comunque giuste da fare. Riprovo con la Sisal e con Gianluca Boserman. Buon pomeriggio Gianluca.
Ciao Marco, va meglio?
Speriamo, che ti devo dire?
Marco, mi senti?
Speriamo di sentirti, io ti sento. Vai con Juventus, vai con Siviglia-Juventus.
E allora, la Juve va a Sanchez-Pizjuan, dove il Siviglia in Europa League ha un cammino perfetto. 3 vittorie in 3 incontri, 8 gol fatti e nessuno subito. La Juventus però l'impianto iberico l'ha già espugnato nel 2016. Siviglia favorita al 38%, 30% il pareggio, 32% vittoria della Juventus, qualificazione in bilico, passaggio turno Siviglia 53%, 47% per la Juventus, ovviamente ipotesi supplementari al 30%.
30% ipotesi supplementare.
Sì.
E un paio di protagonisti.
Allora, En-Nesyri già assegna all'andata al 36%, dall'altra parte vogliamo indicare Moise Kean al 23% perché lui c'era in quella sfida di 7 anni fa.
Ah, quindi Kean al 22%. Va bene, va bene. Andiamo anche alla Roma, dai, Bayer Roma, con la Roma che sta recuperando un po' di giocatori. Vedremo poi, sentiremo anche le varie conferenze stampa nel corso di questa giornata che arriveranno tutte più tardi perché giocano tutte e tre in trasferta. Vai Gianluca.
E allora la Roma prova a centrare la seconda finale europea consecutiva sotto la guida di Mourinho, però è una gara insidiosa perché nella fase eliminazione diretta la Roma non solo non ha mai vinto Marco in trasferta, ma non ha fatto neanche un gol. Leverkusen però, che in Europa quest'anno zoppica in casa tra le mura amiche. Leverkusen vincente al 45, pareggio 28, vittoria della Roma 27%, cambiano totalmente le percentuali per il passaggio turno, 63% Roma, 37% Bayer Monaco, Bayer Leverkusen, scusatemi.
Bene, 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 quindi è chiaro che il vantaggio è acquisito nella gara di andata da maggiori, una percentuale più alta alla Roma. Protagonisti?
Diaby da una parte, il giocatore di maggior interesse dei tedeschi, 14 gol e 11 assist in stagione, 26% a segno. Dall'altra parte noi abbiamo indicato Lorenzo Pellegrini, un gol o un assist del capitano al 29%.
29% Pellegrini. Andiamo anche alla Fiorentina, che deve ribaltare completamente il risultato domani in Svizzera.
Eh sì Marco, col fatto della regola dei gol in trasferta basta un gol alla Viola, una vittoria con un gol di scarto per andare quantomeno ai supplementari. Noi ci crediamo perché 55% la Fiorentina, 21% il Siviglia, 24% il pareggio. Tra l'altro Fiorentina che non raggiunge una finale europea da 33 anni, era quella del 90 quando venne sconfitta dalla Juve in finale di Coppa UEFA. Cambiano un po' per il passaggio turno Marco, perché forte la vittoria dell'andata e anche con un pareggio andrebbe davanti, Basilea al 55% in finale, Fiorentina al 45%.
Ok, andiamo un po' a vedere i possibili protagonisti di questa partita Gianluca.
Eh sì, abbiamo scelto i due che sono già andati a segno all'andata. Da una parte Amduni per il Basilea, in gol al 26%, ha segnato il gol del definitivo 2-1 al Franchi. Dall'altra ovviamente Cabral, capocannoniere della competizione con 7 gol, potrebbe trovare il gol ancora di fronte al suo ex pubblico al 40%.
Ok, 43%. Allora, aspetta, Gianluca, per il momento io abbiamo fatto un quadro completo su queste, sì, su queste percentuali. Io mi fermerei qui perché adesso noi facciamo un po' un giro un attimo con gli inviati. Ti saluto e ti ringrazio, ci risentiremo naturalmente anche domani. Per il momento grazie alla Sisal e grazie anche a Gianluca Boserman. A presto, Gianluca.
Ciao Marco, a domani.
Allora,
Zona Sisal, a Maracanã.
Andiamo, appena pronto, mi danno l'ok con molta calma, perché facciamo il primo giro, vediamo se riusciamo a effettuare un collegamento Skype proprio con, andiamo in Germania se non erro, mi danno l'ok, quindi al seguito di Bayer Leverkusen Roma, dovremmo avere in collegamento, lo vediamo, proprio sotto lo stadio, mi fa molto piacere avere in collegamento Gabriele Chiocchio di Voce Giallo Rosso. Ciao Gabriele, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovato a te, chi ci ascolta e chi ci guarda.
Allora, grazie. Naturalmente, Gabriele, andiamo un attimo così, un po' introduciamoci in questa partita. La conferenza di Mourinho ci sarà più tardi, giusto?
Sì, ore 18:20 parlerà il mister con Nemanja Matic.
Perfetto, quindi Mourinho con Matic, con la colonna del centrocampo giallorosso. Allora, andiamo un po' dalle notizie di campo, quelle che sono le notizie, almeno così, sulla carta positive, Gabriele.
Eh sì, perché questa mattina a Trigoria c'è stata la rifinitura che abbiamo seguito su vocegiallorossa.it e con la buona notizia della presenza in gruppo di Smalling, Dybala e del Shaarawy. Insomma, specie per l'inglese è stata una notizia, almeno per quanto mi riguarda, abbastanza inaspettata, perché sembrava che la sua situazione fosse molto più grave, tant'è che Mourinho aveva parlato di rivederlo per eventualmente la partita di Budapest, e invece l'inglese è partito e quindi sarà qui con la squadra. Difficilmente credo lo vedremo in campo al primo minuto, ma tutto può essere ormai a questo mondo. Ma insomma, Mourinho ha di che sorridere visto quello che abbiamo visto questa mattina a Trigoria.
E per quanto riguarda invece Dybala, ci saranno possibilità di vederlo all'inizio, durante, finale?
Ma Dybala aveva giocato con l'Inter due turni fa in campionato, poi non è stato convocato per Bologna, secondo me per farlo insomma rientrare un po' in condizione, perché tanto quella partita lì alla Roma serviva un po' meno di questa qui che si giocherà giovedì. E io penso che lo vedremo in campo nel secondo tempo, comunque partirà dalla panchina, anche perché non c'è bisogno di Dybala, almeno all'inizio di questa partita. La Roma parte in vantaggio, non ha bisogno di sbloccare il risultato, e dunque mi aspetto una Roma un po' più coperta con un giocatore come Dybala, che poi può entrare nel secondo tempo sia nel caso in cui ci dovesse essere bisogno di fare gol, sia nel caso in cui ci dovesse essere bisogno invece di congelare un po' il pallone, di migliorare il possesso per evitare di portarsi pericoli nella propria area di rigore.
Ti senti di abbozzare una probabile formazione?
Ma sì, io andrei con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Cristante, Ibañez in difesa, Celik e Spinazzola sugli esterni, con Bove, Matic e Pellegrini in mediana. Davanti il dubbio è tra la coppia Ebram-Belotti oppure la presenza del solo inglese con Wijnaldum, che invece giocherebbe dal primo minuto proprio come ha fatto a Bologna.
Bene, alle tue spalle vedo un po' di traffico allo stadio.
Sì, di macchine ce ne sono, io sono venuti in autobus, mezzi pubblici piuttosto efficienti, ma io penso che poi domani ci sarà ben più confusione di questa qua. Temperatura gradevole, vedete, c'è un bel sole,
sì,
insomma.
Ti vediamo, quasi che ci fai un po' invidia.
Condizioni ideali.
Quasi che ci fai un po' invidia, guarda Gabriele, perché qui insomma il tempo proprio non ne vuole sapere di arrivare, ahimè, purtroppo oggi. Abbiamo anche aperto la puntata di oggi vedendo delle immagini che arrivano dall'Emilia Romagna e dalle Marche non certo belle, no, per quello che sta succedendo. Quindi come sempre va un pensiero alla popolazione in questo momento che sta vivendo questa situazione.
E, assolutamente.
Senti, ma si prevede il sold out?
Beh, direi assolutamente sì, questo è uno degli appuntamenti più importanti della storia anche del Bayer Leverkusen, che la finale di Coppa UEFA l'ha raggiunta solo una volta nel 1988, ha raggiunto la finale di Champions League nel 2002, insomma è un appuntamento con la storia anche per loro, è uno stadio, la Bayer Arena, che ha una capienza di circa 30.000 spettatori, non grandissimo a livello numerico, ma insomma una struttura imponente, l'ho vista per la prima volta pochi minuti fa e mi ha impressionato, uno stadio rimodernato non molti anni fa, insomma sarà un bel ambiente, attesi anche i romanisti. Il conto è presto fatto, il 5% dello stadio deve essere riservato agli ospiti, quindi ci aspettiamo 1500 romanisti più magari qualcun altro. Veniamo, assiepato quell'anno.
Vediamo anche saperlo. L'autobus che è arrivato alle tue spalle, quindi,
eccolo qua,
lo vediamo. Quindi, scene di vita normale, insomma, no? Alle spalle, proprio davanti allo stadio. Va bene, Gabriele, noi naturalmente ci risentiremo nel corso del pomeriggio, seguiremo naturalmente la conferenza, poi ci sentiremo anche domani, quindi buon lavoro come sempre a voi che siete al seguito delle squadre per raccontarci tutto quello che avviene fino al, anche durante la partita naturalmente. Gabriele, grazie.
Grazie a te Marco, alla prossima.
A presto, grazie a Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa che ci ha dato un po' le ultimissime con una Roma che va al recupero dei suoi giocatori che sono stati insomma fermi per infortunio. La notizia sicuramente positiva è quella di Smalling che ha un po' bruciato i tempi. Vedremo l'impiego di Dybala, si parla di un Dybala che potrebbe entrare naturalmente in corsa. Chiedo lumi su Antonio Paolino, direttore. Ci avrà da fare delle cose importanti e quindi vediamo di rieffettuare naturalmente di curarci dopo. Va bene, allora sì, perché era previsto anche il collegamento a Siviglia con il direttore di Radio Bianconera. Vediamo insomma se è possibile effettuarlo un po' più avanti nel corso del pomeriggio. Poi insomma ci sarà anche Piazza Affari che partirà alle ore 17 come sempre e vi accompagnerà fino alle ore 20. Questa sera, non essendoci, noi non faremo la diretta di City Real, ce la guarderemo e poi domani andremo a commentare insieme la partita che ci farà conoscere l'altra finalista che sfiderà l'Inter a Istanbul, quindi nella finale di Champions League. Audio per noi, vai Andrea.
Allora ragazzi, fino all'anno scorso ci avete detto che il Milan doveva essere l'esempio da seguire per tutte le squadre italiane, spendendo poco, comprando i giovani, bilancio a posto, e si poteva vincere. Adesso quest'anno invitate Cardinale a fare il passivo per rinforzare il Milan. È che se ti va bene ti va bene, quando ti va male, non c'è niente da fare.
Veramente l'ha detto Maldini che bisogna investire, ma io credo una cosa, che si può investire in base alle proprie possibilità, questo è chiaro. Però si deve stare attenti a non sbagliare, cioè secondo me l'appunto che va fatto è gli sbagli che sono stati fatti, non il fatto di aver, cioè loro hanno speso quello che avevano a disposizione, ma magari si può dire che è stato speso male, quello sì, cioè è stato investito tantissimo su un giocatore giovane e se ti viene a mancare questo tipo di inserimento, poi si può anche, io per esempio ho sentito degli ascoltatori che hanno detto ma già c'era un trequartista, perché andare a prendere un altro trequartista, e quindi si può giudicare le scelte come sono state fatte. Poi una società ha un suo budget, investe quello che ha a disposizione. Il Napoli ha investito bene, ha fatto cessione, ha investito bene. Io credo che sia questo lo spunto da discorso, non è che stiamo chiedendo, personalmente non abbiamo chiesto al Milan di investire 50-60 milioni su un giocatore, abbiamo semplicemente detto che il mercato è stato sbagliato. Poi Maldini ieri ha detto serve investire, e questo è un problema che si vedrà lui con la società, non è un problema nostro, che poi avevano fatto una strada importante e il risultato era arrivato. C'è sempre da dire se quel risultato era figlio di un Milan travolgente o a metà, un Milan che aveva fatto performato tantissimo fino a cogliere il risultato più importante, e dietro magari qualcuno ha sbagliato qualcosa in quel testa a testa. Tutto qua. Andiamo, c'è un altro audio, vai.
Visto che in Italia siamo molto morali, il discorso su Inzaghi è molto semplice. Se vince la Champions diventa un idolo e diventa un allenatore di livello internazionale. Se la dovesse perdere, considerando che in Italia con la squadra più forte non è riuscito a vincere un campionato, sarebbe un Andrea Pirlo qualsiasi.
Vabbè, staremo a vedere, però certo è che comunque questo percorso che ha fatto gli rimane come qualcosa che lo farà crescere, no? Anche a lui è un'esperienza importante. Ora adesso bisogna fare i conti con la realtà. Real e City sono superiori alle nostre squadre, a qualsiasi squadra italiana. Speriamo che io rimango convinto che nella finale l'Inter darà molto fastidio. Poi non è detto che vinca, io me lo auguro per l'Inter, per Zaghi, per il calcio italiano, però dar fastidio non vuol dire che vince automaticamente, ci proverà e sono convinto che creerà dei problemi, io poi vediamo. C'è ancora un altro audio, chiedo in regia, mi dice sì, ok, vai, poi andiamo tra poco in pausa.
C'ha ragione Palomene che aveva detto, che Braglia aveva detto, lo vedo cazzuto a Pioli, arriviamo in finale senza problemi.
È vero, l'aveva detto, sì, sì.
Okay. Lui
aveva
detto, ciao, belli.
Ciao caro, è vero, Braglia aveva detto che il Milan lo vedeva in finale. E vabbè ragazzi, ma uno quando fa una previsione o dà un giudizio è sbaglia chi fa, e chi non lo fa non sbaglia mai. I pronostici sono belli pure per questo, perché uno è convinto di una cosa e la può sbagliare. Bene, break per noi, dunque break per noi e torniamo subito tra pochissimo, perché andiamo anche in Svizzera, perché c'è da seguire anche la Fiorentina tra poco.